fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G. Dall'Africa Macao, cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te domi ciao G. Un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 vieni sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, sì. Persino nell'line, ciao, 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 la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, sì. Trocati di cacao, cao, cao, ci vogliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui, dimmi sì. Sì, così, 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 ciao G. Ciao G, come va?
Ah, sì, sì, ma è cresciuto il naso. Però c'ho l'uccello sopra il naso. Che vola, hai visto? Da quello era Pinocchio, il nostro caro, dolce, amaro. No, se lo so io, il nostro caro, dolce, amaro, amato, odiato. Oggi ho la voce un po' strana. Umano e disumano, amico G. Bene. Ma, vedi, uno dice, Mentana va fuori, no? Via, basta con Mediaset. Il giudice dice, no, Mentana ve lo dovevi ripigliare. Guarda, guarda, ma perché dice questa notizia lei? Tribunale di Roma, Mentana deve essere reintegrato a Matrix. Senti là! Dunque, il giornalista, dice il giudice del lavoro, deve tornare alla conduzione della trasmissione. L'azienda paghi i danni. Cioè, praticamente il giudice del lavoro Guido Rosa ha dichiarato illegittimo il licenziamento di Mentana. E quindi deve essere reintegrato nel posto di lavoro. Allora, no, fa piacere perché è facile, si dice, calma, calma. Il giudice del lavoro dice, ora Mediaset sono stupiti, sono stupefatti. Faremo appello, che sarà? Certo, voglio dire, se torna a Mentana a Matrix è tutto riguadagnato per chi guarda, perché il conduttore di ora... oppure si può anche non guardare Matrix, si mette sullo stesso piano di potta. Vabbè. Ieri ho parlato di tante cose, no? Ma la cosa deve aver dato fastidio a qualcuno. Per me è normale, è normalissimo, no? Allora uno pensa, quale di queste cose può aver dato fastidio a chi? Ieri abbiamo parlato parecchio di escrementi, abbiamo parlato dei tarzanelli, no? Del sondazzo, sì. Però anche prima ho parlato di dei preti. So che anche qui è arrivata una telefonata indignata, tanto è sempre lo stesso. E mi arriva anche questa email da Cristina, intitolata Rispetto. Salve Regina, no vabbè, salve, mi chiamo Cristina e sono una tua ascoltatrice da svariati anni, bravo. Sono rimasta turbata, lo so, quando mi vedete, quando mi sentite, restate turbati, lo so, turbate soprattutto, sono rimasta turbata dal finale della seconda parte della puntata. Non puoi parlare così dei preti in generale. non sono affatto tutti così e poi non offrono la merda al Signore. Che parole, Cristina. Ma soltanto la sua fede. La sua di chi? Vabbè, insomma. Pensaci bene, Cristina. Cristina, ma io capisco, ti capisco e giustamente tu hai fatto questa riflessione, perché ora ricordo di aver detto che i preti mangiano e poi giustamente quando si è mangiato si va in gabinetto, no? Anche quella sarà offerta al Signore. Lo so, può sembrare un'immagine piuttosto forte, anche irriverente, però bisogna capire, prima cosa, in che contesto è stata detta la cosa. No, no, perché io devo difendermi, no? Perché c'è gente un po' dura a volte, o gente che si ferma lì, e magari anche ascoltandomi da molto tempo non ha ancora capito i miei meccanismi ironici. Ebbene, in che contesto? Avevo appena letto una poesia popolare, che non ho più qui, però, in cui un signore nell'Ottocento descriveva un curato che mangiava tanto, che mangiava proprio tanto, ma tanto, tutto, in modo simpatico, in modo burlesco, in modo ironico, no? Come si usano da noi in Toscana. Quindi è nell'ambito di questo che io ho detto quella cosa lì, nell'ambito di questo, cioè per cui chiaramente era un discorso che andava sull'ironia. Peraltro, seconda cosa, e secondo me più importante, cara Cristina, e tutti quelli che possono essersi sentiti un po' turbati da questa mia uscita, del resto io non preparo niente, per cui quello che esce, esce sul momento, no? Perché demonizzare la cacca? Io lo so che, lo so da un'esperienza 25enne e più, che tutte le volte che si parla di questo elemento c'è qualcuno che telefona, oh ma che schifo, oh bravo, bravo papà, perché voi odiate la merda e questo non è giusto e non è bello, ma pensate, se non ci fosse, diventeremmo confi, si scoppierebbe, mangia, è una delle nostre migliori alleate, migliori amiche, è una cosa che noi buttiamo via, perché puzza, perché la cosa è un rifiuto. In realtà se non ci fosse questo rifiuto, noi non potremmo vivere, capito? Quindi perché sempre demonizzare certe cose devono fare schifo e altre no, non si sa perché. A me fanno schifo ben altre cose, l'immondo. Quella in fondo è la cosa che quasi quasi... A me dispiace tirare lo sciacquone e buttare la pietra, perché è stata dentro di me, è un prodotto mio, e devo buttarla via perché devo espenderla giustamente, e poi non si può tenere questa roba, va bene, però io le sono grato e dico, meno male che ci sei, meno male che ti ho fatta, e non dico bugie, ecco. Perché, insomma, se te la fai, dici... Quindi, cerchiamo di essere meno drastici nei confronti che sono degli scarafaggi, fanno schifo, dei topi, fanno schifo. E certi animali o certe cose che vengono sempre declassate rispetto ad altre. Invece, sono importanti. Sono o esseri viventi, oppure... prodotti del nostro corpo, eh? Quindi questo è molto più importante secondo me, perché noi viviamo così, no? Perché ormai si sa che quella è una cosa, fa schifo e deve far schifo per forza, l'altra invece no, no, l'altra invece sì, sì, ecco, allora anche per questo, però io voglio in qualche modo riparare, sì, voglio riparare, perché ho detto che i preti, dopo aver mangiato, offrono a Dio anche i loro escrementi, no? io non ci vedo niente di male, però a tutti gli amanti del papato, il papato e della religione, della Chiesa cattolica, oggi mostrerò una cosa che io tengo, insomma, come le cose sante, si può dire, sì, perché si tratta di un papa. Ebbene sì, signori, qui ho Beatissimo Padre, l'arciprete Don Andrea Servetto, nel giorno fausto del suo ingresso, è tutto scritto a mano, parrocchiale in Arenzano, umilmente prostrato ai piedi di vostra santità, invoca su di sé dei suoi cari e sui suoi cari e su tutto il popolo a lui affezionato, speciale apostolica benedizione, per grazia benedictionis applicae Pius 11. Allora questo è Pio XI e quello che vedete qui è il suo autografo originale, vero? Questo invece, da questa parte qui, questo, è il bollo vaticano del papato originale dell'epoca. Siamo negli anni 20-30. Questo viene prima di Pio XII, questo è Pio XI. E questo è? No, ve lo faccio vedere così. Così godete un pochino almeno, no? L'autografo reale, vero, scritto su questo foglio qua, su questa pergamena qui, da Pio XI. Paparatti questo qui? Paparatti? Scusate, se si chiama Paparatti non ci posso fare nulla. Da, vedete quello che dicevo prima io. Oh, così ho accontentato anche gli amanti della Chiesa Cattolica. Che devo fare più qua? Questa è una cosa che io tengo cara, fotografo di un papa, vero? E anche la pubblicità.
Ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così, 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 ciao G.
In che periodo stiamo vivendo oggi, in questo momento? Beh, figliuoli, no, ora sono ancora sotto l'influsso. Stiamo vivendo in un periodo elettorale. Eh sì, elettorale, tra poco ci sono le elezioni. Allora ho pensato di dedicare una puntata di C'ero una volta alle elezioni di una volta, agli uomini politici di una volta, a quello che io ho vissuto e che magari tanti di voi non sanno, perché non c'erano, o non ricordano perché chissà, Allora, noi viviamo in una repubblica, giusto? Sì. Io la repubblica, ma so fatta tutta. Ricorderete un'altra puntata di C'ero una volta, in cui dissi di esserci già quando erano ancora vivi Hitler e Mussolini. Quindi ancora la Repubblica non c'era. Quindi giustamente io c'ero quando è arrivata la Repubblica. La Repubblica italiana, quella fondata sul lavoro. La Repubblica democratica fondata sul lavoro. Io non lavoravo ancora e forse non ho mai lavorato in vita mia, però ero piccolo. Ci fu un referendum. Il referendum dei referendum, o dei referenda, ebbene quello, monarchia o repubblica. Ebbene, la guerra era finita, non proprio subito, ma fu fatto questo referendum, perché giustamente il re non si era comportato di molto bene. C'aveva questo figlio Umberto, che era diventato re d'Italia per pochissimi giorni. Sì, sì, è molto, molto interessato, vedi lui, sì, perché mi ascolta, capisce nulla perché c'ha un cervellinosi, però si parla di politici, cosa vuoi capire? C'è poco. Comunque, vinse, come tutti sappiamo, la Repubblica, se no saremmo ancora in una monarchia, ci sarebbero ancora in Savoia. Allora, se ne andò via Umberto II, perché Umberto prima c'era già stato, il re galantuomo, quello che fu ucciso, no, nell'Ottocento, o nel 1900 preciso, non ricordo bene. Vabbè, in ogni caso, queste cose io le ho vissute, e in qualche modo sono dentro di me, le ricordo, il re malinconico che saluta, si imbarca sull'aereo e va via, fa così, no? Quasi, secondo me, un po' contento, si leva da tutti i 55, però va in esilio, no? E poi c'ha i bambini piccoli, uno è Vittorio Emanuele, che ancora non ha creato Emanuele Filiberto. Insomma, il re se ne va e si installa la Repubblica. La Repubblica ovviamente poi viene sancita anche con la Costituzione italiana, ci sono i costituenti, le persone che hanno fatto la Costituzione, no? I ricostituenti, poi fanno sempre bene, che è una Costituzione che tuttora regge, con qualche zoppicamento, ma regge ancora. Ma chi c'era? Chi erano gli uomini politici di cui io mi ricordo? Bene, c'erano dei giganti della politica italiana, De Gasperi era, è quello più importante, perché lui faceva parte del partito quello cattolico, che poi avrà la meglio sul partito comunista, che era capitanato da Togliatti. Quindi Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti. Alcide e Palmiro, già due nomi completamente diversi da tutti quelli normali, insomma, Alcide, Palmiro. E anche due facce. Ricordo benissimo. Non perché l'ho visto, no, perché entrate nella storia, chiaramente poi li rivedi. Rivedi le vecchie fotografie, i vecchi filmati. Ma io ricordo da bambino queste facce che incombevano. E poi c'era un'altra faccia. Una faccia tonda, a palla, con la testa pelata, quello era Nenni, Pietro Nenni era socialista, ma il Partito Socialista non era grosso, non era forte, i due forti erano Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano, la DC prevalse perché ovviamente si faceva appello alla fede degli italiani, a demonizzare i comunisti, una cosa che tuttora ogni tanto sento fare, ma insomma, allora era veramente forte il contrasto, no? E la paura. La Democrazia Cristiana vinceva sulla paura del comunismo, quelli rossi con la falce e martello, e benché la Resistenza, quella che contribuì insieme agli americani a scacciare l'invasore tedesco, fosse per la maggior parte costituita da persone italiane, diciamo rossi, comunisti, la Democrazia Cristiana riuscì, prima Partito Popolare, poi Democrazia Cristiana, riuscì a vincere. E io ce l'ho proprio in mente queste campagne elettorali di allora, i manifesti, guarda, ma vedo Pietro Nenni, ma quello è Pertini, il nostro regista Massimo, vero, giustamente va a cercare le immagini, trovami Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti. Perché Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti erano due uomini profondamente brutti, anche perché il politico non poteva essere bello allora. Fino all'avvento, che so, di Claudio Martelli, il politico era brutto, era sempre brutto, doveva essere brutto, non doveva avere nessuna attrattiva. Infatti De Gasperi era proprio scolpito nella pietra, lo stesso Togliatti, ecco, due facce sicuramente di persone non belle, ma te le ricordavi bene, ti rimanevano impresse. E allora c'erano anche altri personaggi, soprattutto quelli democristiani, che io ricordo benissimo. E uno è Amintore Fanfani, ecco un altro nome particolare, Amintore. Amintore Fanfani e Giulio Andreotti, che ci sono ancora, sta per arrivare Togliatti. Ecco Togliatti, questo è Palmiro Togliatti, ecco, lo chiamavano il migliore. Però non riuscì mai a vincere contro De Gasperi. Io ricordo anche benissimo l'attentato che fu fatto a Togliatti. Sì, e Togliatti che dal suo letto di ospedale rispondeva alle domande, era sopravvissuto, ce l'aveva fatta. Ma ecco, come si poteva, ora mi chiedo ora, ricordare queste facce che erano quelle lì, che vediamo, che, come si è visto ora, se non c'era la televisione? Io mi sono chiesto, ma come si faceva allora avere bene in mente questi personaggi? Non c'era la televisione, eppure vi assicuro, che questi personaggi rimanevano in mente moltissimo attraverso i manifesti che si vedevano. Oh, vedo un Alcide De Gasperi sulla destra, vero? Quell'Alcide De Gasperi sulla destra, sì. E sta parlando probabilmente in Parlamento, e il Parlamento è fatto per parlare. Eccolo lì, Alcide. Ecco, si vedevano sui manifesti, oppure si vedevano sui giornali, oppure si vedevano nei cinegiornali, quando si andava al cinema, e si bubava parecchio perché rompevano, si voleva vedere il film, no? Questi cinegiornali. Però, Alcide De Gasperi, che inaugura qua una cosa, un'altra, ecco, insieme a lui vediamo l'onorevole Andreotti. Andreotti c'era già. Era già gobbo, era molto giovane, ma sembrava già vecchio, con i capelli tutti all'indietro. Oh, qui vediamo. De Gasperi c'è. Togliatti anche. Io li vedo un po' da lontano, gli altri tre, i primi tre, non mi viene troppo in mente. Ma vabbè, insomma, ecco. E c'era già Andreotti. Andreotti si riconosceva perché era gobbo e con tutti i capelli all'indietro. E la faccia da Andreotti, le orecchie da Andreotti. A Fanfani perché era piccino, sì. E perché era toscano, no? Ecco, lo chiamavano in mezzo toscano. Sì. Già, era un tipo che pigliava fuoco subito. Già. Vabbè, per dire. Ma allora io sono giunto alla conclusione che questi personaggi restassero ancora più in mente, proprio perché non c'era la televisione. Perché non c'era la televisione. Perché oggi ne vediamo troppe di cose. È un bombardamento continuo. Alcuni personaggi li riconosciamo benissimo, parlo di politici, altri ci sfuggono. Ecco, lui non ci sfugge, lui è l'unico sopravvissuto di tutto quel periodo là. Chi c'è rimasto? Boh, vabbè, insomma, ma c'era già, era sempre lì, era sempre lì, magari un po' più indietro, però c'era sempre Andreotti, e poi diventò famoso, importante, già da molto giovane. Ecco, proprio perché non c'era la televisione, perché non c'era questo affastellamento di notizie, di cose che ci saltano addosso tutti i giorni, quelle immagini basilari rimanevano. E rimanevano anche i presidenti della Repubblica. Il primo presidente della Repubblica era un uomo ottocentesco. ancora proprio ottocentesco, con i baffi, con il panciotto e la cipolla per guardare che ne sono. De Nicola era proprio un tipo ottocentesco. Lo ricordo, ma ricordo soprattutto Einaudi. Einaudi. Luigi Einaudi. Einaudi era un omino piccino, che veniva dal mondo della finanza, un economista, no? Un uomo su cui non si poteva dire niente al di sopra delle parti. Era piccino, c'era la testina tonda, così sembrava una palla presa e messa sopra il corpicino. La testina tonda, gli occhialini e la faccina così. Ecco, Einaudi lo ricordo benissimo perché era il presidente della Repubblica, non contava nulla, ma presidente Einaudi, eccolo qui Einaudi, bellino, è proprio lui. Persona onestissima, insomma, sai, queste persone che riescono ad arrivare al di sopra delle parti, bene, fa piacere. Einaudi. Però, a parte questi personaggi, c'erano le campagne elettorali. Già, e allora c'erano i comizi. Oggi come oggi, i comizi non esistono più, mi sembra, o come minimo non si chiamano più comizi. Abbiamo sentito dire c'è il comizio di questo, il comizio di questo, c'è il meeting, c'è l'incontro con, se questo, stage. Il comizio, invece, è bello il comizio con un palchettino di legno, messo, questi legni, insomma, queste assi messe un pochino così, e un palco fatto apposta, e questo magari con il megafono, ma il megafono proprio Votantonio, senza nemmeno l'amplificazione, era solamente un tubo, una tromba, oppure con gli altoparlanti, che se andavi in un certo punto della piazza sentivi che arrivavano dopo 3 ore, cioè, insomma, si sovrapponevano anche le parole. Probabilmente erano gli stessi altoparlanti che durante la guerra erano serviti per l'allarme, no? L'allarme, la sirena, questa è la cosa di cui non ho mai parlato, ma l'allarme, se me ne ricordo, l'allarme veniva quando arrivavano gli aerei che potevano anche bombardare, erano tutti giù nei rifugi, i rifugi erano sottoterra, erano le cantine, a Firenze ce n'erano tante, cioè praticamente c'era scritto rifugio, con la freccettina, oppure rifugio casalingo. Ecco un comizio. I comizi con questi, il ditino ritto e l'impeto, la foga del parlare. A volte si mettevano sopra le cassette della frutta. Ecco, e poi passavano anche le macchine con gli altoparlanti. Vota per non far passare il comunismo, vota per questo, vota per quest'altro, e passavano, buttavano volantini per le strade, insomma, ora se li fanno trovare nella posta, poi c'erano le persone che andavano ad attaccare i manifesti e c'erano sempre le zuffe e si cazzottavano sempre fra attacchini, perché quello attaccava sopra quegli altri e staccava e riattaccava, questo poteva, non poteva. Insomma, tuttora però ogni tanto, credo che sia anche in questi giorni, la notizia di una zuffa fra attacchini, no? Però, come per esempio c'era nel film Ladri di biciclette, per esempio, lui va a fare l'attacchino, poi gli ruba la bicicletta. Insomma, era tutto un mondo che si stava costruendo, ricostruendo, non c'erano ancora i grandi mezzi, e allora si arrangiavano questi uomini politici, specialmente quelli di mezza tacca, che andavano, insomma, sulle assette della frutta a parlare alla gente, e i comizi venivano fatti per strada, non so se ogni volta fossero autorizzati o meno. E c'erano anche poi, con gli anni, dei supporti con cui si faceva della propaganda. I dischi, perché arrivò nel 1950, arrivò il 45 giri. Il 45 giri poteva essere usato, no? Alcuni personaggi, per esempio Renato Rascel, c'è un disco che si trova dappertutto ancora, ha invaso, era per la Democrazia Cristiana, Renatino e la coscienza, ce n'è così tante che io non l'ho portato, ma soprattutto il Partito Socialista si serviva dei dischi. Ecco, questo per esempio è un disco di Pino Caruso, uno più uno più uno fanno tanti. Pino Caruso è un attore, qui era giovane, è ancora vivo, sì. Vedete il simbolo del Partito Socialista Italiano. Dietro c'è Bella Ciao, ecco. Poi, sempre la stessa serie, Aroldo Thieri, famoso attore di teatro, di cinema, vedi, pendolare stanca. E dietro sempre Bella Ciao, uguale. E poi l'Equipe 84, vota PSI, guarda. 15 giugno 75, qui già, siamo già nel 75, l'Equipe 84, e dietro Enrico Montesano, vota PSI, Felice Allegria, io la penso così, l'Equipe cantava, Montesano recitava un po' di monologhi. Bene, ora ci sono più nemmeno dischi 45 giri, ci sono altri sistemi, però ecco, devo dire che non sono mai stato per la politica, non ho mai avuto propensioni politiche. Però ricordo quasi con particolare affetto questo modo di fare politica, di fare campagna elettorale, in modo assolutamente primitivo, ecco, e sputacchiando dentro un megafono e cercando di accaparrarsi voti un po' alla grezza, come fa oggi qualcuno. Beh, non si può fare nomi, vabbè, non importa, però ricordatevi una cosa. Votate per chi volete, ma io c'ero una volta. Mini Ricci.
Ferri arrugginiti nello studio dentistico, due denunce, nei guai un 38enne già denunciato nei mesi scorsi per esercizio abusivo della professione medica. I carabinieri del NAS lo hanno sorpreso in uno studio in via Frosini a Prato. Sono ancora in azione gli elicotteri per estinguere l'incendio boschivo divampato ieri intorno alle 20 sulle colline di Pietrasanta, zona dove negli anni passati sono avvenuti roghi di origine dolosa. Le fiamme, anche queste di probabile origine dolosa, hanno minacciato anche alcune abitazioni. I carabinieri del NAS di Livorno e della compagnia di Viareggio hanno sequestrato 220 kg di alimenti e prodotti ittici messi in commercio illegalmente da alcune ditte. L'operazione è avvenuta nell'ambito di Versilia Sicura. Sciopero di 24 ore allo scalo aeroportuale fiorentino. I lavoratori hanno anche invitato i candidati sindaco all'assemblea sindacale. La direzione aziendale ha risposto con il dirottamento di alcuni voli allo scalo di Pisa.
Edizione delle 13, in studio Dario Maria Dossena e in redazione Francesco De Filippo. Nuova sfida della Corea del Nord alla comunità internazionale. Lanciati altri due missili a corto raggio. Il nuovo test arriva all'indomani del secondo esperimento atomico di Pyongyang, duramente condannato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La Corea del Nord merita sanzioni severe e tutto il mondo le deve applicare. Questo il commento del ministro Frattini, che ha chiesto a Russia e Cina di fare la loro parte. La leader dell'opposizione birmana Aung San Suu Kyi ha negato oggi di fronte ai giudici del tribunale di aver violato le regole degli arresti domiciliari a cui è sottoposta. Il provvedimento potrebbe essere prolungato per altri sei mesi. Gutenberg smentisce le indiscrezioni di Bild, secondo cui avrebbe bocciato le tre offerte per Opel. Per la FAT, la Magna avrebbe migliorato il proprio piano per l'impianto di Bochum. Oggi Marchionne incontra la Merkel e Gutenberg. Un ragazzo di 19 anni, amico della studentessa napoletana in isolamento domiciliare perché positiva alla nuova influenza, è in osservazione a Napoli, caso sospetto a Viterbo.
Sono qua insieme ai miei cari amici Fabio e Mingo. Allora, il sondazzo, ragazzi, che si fa? Non lo so, direi di far subito un numero, perché è la prima cosa da fare quando uno è qui, è meglio farlo. Sì, facciamolo direttamente. Sì. Oh, che bel nome, quasi. Che sia un orecchio, non so perché. Pronto, signora, buongiorno, senta, son Dino, il Filocchino Fiorentino, e c'è Angela Antonio.
Chi è lei?
Son Dino, il Filocchino Fiorentino, che parla con Angela Antonio.
Non c'è, chi è lei?
Te l'ho detto ora, e son Dino, il Filocchino Fiorentino.
No, non c'è, non viene per adesso.
Per adesso, e quando verrà? Che è il suo figliolo, è la mamma? La moglie, chi è?
Scusi, ma chi è lei?
Quattro. E son Dino, il Finocchino Fiorentino.
Ma da dove parli?
Dalla cornetta del telefono parlo, per telefono.
Sì, vabbè, però non ti capisco, non so chi sei.
Sì, perché parlo un'altra lingua. Son Dino, il Finocchino...
Sì, d'accordo, sei Pino.
Vabbè, non sono Pino.
Dalla scuola... Dalla scuola?
Sì, dalla scuola, sì, certo, dalla scuola.
Panetti?
Sì.
Ah.
Ma
chi è che vuole?
Angela Antonio.
Spano Angela Antonio?
Sì.
Ma per chi è che vuol parlare?
Ma io sono Dino, il Finocchino Fiorentino.
Sì, d'accordo, ma per che cos'è che vuole parlare?
Di cosa voglio parlare con Angelo Antonio?
Sì?
Sì, ma devo parlarlo con lui perché, insomma, non so, ma lei chi è di Angelo Antonio?
Con la moglie.
La moglie, ho capito, è una cosa fra me e lui, perché noi ci amiamo.
Oh!
Ah, sì. Chi è stato buono? Io, sta scherzando, mamma mia, va richiamata la signora, come state buo che, perché, state buo, ha detto state buo, buono, ma io, che ho detto di male? Si parla d'amore, all'amore, è una cosa bella. Non l'ha buttata giù, ma gliel'avevo detto che ero Dino e Finocchino, poi dice ero Pino, vabbè. Allora facciamo così, andiamo da un altro, oggi si fa Dino e Finocchino Fiorentino, perché è un personaggio simpatico, buono, state buono, ho fatto un altro numero, cambiamo decisamente zona. Da un sud andiamo a un nord.
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno, parlo con Angelo.
Oh, buongiorno.
Ah, come va?
Lei chi è, scusa, non lo conosco.
Son Dino, il Finocchino Fiorentino, come stai, tesoro?
Chi sei, scusa?
È Dino.
Signora?
Il Finocchino Fiorentino, senti una cosa, Nini, e io vorrei incontrarti per dirti una cosa molto, molto, molto intima.
Ma c'è un senti, spero sia un bell'asino, se lo vuoi.
No, un asino.
Lo vuoi un asino?
No, voglio, no, con le bestie non mi ha fatto, no.
Ma con te, dove fa culo, la stronza?
Appunto, è quello che volevo io, insomma, pronto? Ma l'asino quasi asino, insomma, però, insomma, preferisco l'uomo, magari sarà un po' meno dotato. Però se è una persona umana, bisogna lo richiami. Se l'è presa. Ma vado un po' io. Che ho detto di male?
Ora.
Pronto, signora, senta. Io prima stavo parlando con Angelo, no?
Senti un po', non rompere le scatole.
No,
qualcun altro da chiamare, tua madre, tua sorella?
No, siccome Angelo e io ci amiamo tanto, facciamo sempre l'amore. È andata via. Ma guarda, poi c'aveva la mia sorella, che non so con chi. Facciamo l'ultima volta il numero di Angelo e vediamo, perché prima lui, poi lei, la moglie, sono agguerriti questi qua. Ma che scherziamo davvero. Vediamo se viene qualcuno. Se torna lui, se torna lei, se non viene nessuno. Ma pronto? Via, non fate cattivi, per favore, rispondete, no? È buona educazione. Io sono parecchio educato, eh? Sì, mi hanno educato nel seminario. Si faceva il seminario. Pronto? Lo sento che ci siete? E sento la televisione accesa, Sondino, il finocchino fiorentino. Via, su, rispondetemi. Io e Angelo si fa sempre le belle cosine insieme, siamo sempre felici quando siamo insieme. Angelo, Angelo mio, ti voglio solo avvertire che oggi sono in zona, ti venga a trovare e venga a casa, Angelo, così tu mi fai conoscere la tua moglie. Così gli si dice, e bisogna dirglielo, insomma, non si può mai andare avanti così nascostamente. Angelo, so che tu mi stai ascoltando e se non ci sei te ci sarà lei. E vuol dire che avrà saputo la verità, perché tanto la verità non si può nascondere. Sondino, finocchino, fiorentino. Ciao, a dopo, vengo a casa tua alle 5:30. Ciao. C'era, sentiva la televisione in lontananza, sentiva, per cui probabilmente qualcuno stava ascoltando con, sai, proprio appiccicata all'orecchio la sua cordetta. E adesso, abbiamo ancora un po' di tempo, andiamo a fare un altro numero. Dino, il finocchino fiorentino, cercherà nuovamente di beccare un angelo, il suo angelo, sono tutti angelo, sì, tutti angelo, angelo, angelo mio, sì, vediamo un po', ma perché? È un personaggio così, così dolce, Dino.
Pronto?
Pronto, signora, buongiorno, sono Dino, il finocchino fiorentino, senta, vorrei parlare con un angelo, per piacere.
No, non c'è.
No, chi è, la moglie?
No, non c'è, ha sbagliato il numero.
No, ma comunque c'è Angelo. Angelo, non c'è Angelo lì?
No, no, voi sbagliate il figlio.
No, ma perché, no, perché io il suo marito lo chiamo Angelo perché è il mio angelo benedetto e santo. Io lo amo tanto.
Ah, mio marito.
Sì, certo, perché io e il suo marito, per me lui è un angelo, per questo lo chiamo angelo, perché io e lui ci amiamo svisceratamente.
Ah!
Sono Dino io, Dino. Ha mai parlato di me il suo marito?
No, no, mai.
Sono Dino il
finocchino. Come si chiama?
Dino il finocchino fiorentino.
Sì, e il mio marito come si chiama?
Per me si chiama Angelo, non importa niente perché è un angelo, quando l'ho incontrato me ne sono innamorato subito. È un uomo meraviglioso.
Sì?
Sì, fantastico. Lei magari non lo considera così, ma guardi, con me... Poi ha letto, e è una furia, signora, una furia!
A me mi fa piacere!
Sembra il cavallo del West!
Così me lo tolgo davanti!
Ecco, e io me lo metto di dietro! Sondino, il finocchino fiorentino! La ringrazio, signora, della concessione!
Come?
La ringrazio della concessione!
Va bene, ciao! Va bene.
Senta, signora.
Sì.
Me lo dice pubblicità?
Come?
Me lo dice pubblicità, lo dica.
Sì, sì.
Lo dica, pubblicità.
Pubblicità.
Grazie.
Ciao ciao, dimmi sì. Ciao ciao ciao, sì così, 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 ciao G.
No, ma... Questo Berlusconi, no? Ma che ci avrà? Perché se ne parli sempre così tanto e in qualsiasi settore. Vedi il cinema, cosa c'entra? Notte al Museo 2. La notte al museo. E notte al Museo 2. Con Ben Stiller, no? C'è una battuta su Berlusconi. Guarda te. Però c'è un giallo. Perché la battuta è stata cambiata. Oh. Allora, cambiata la battuta su Berlusconi, pronipote di Napoleone. Allora, Napoleone e Silvio Il giallo continua. Nel film Notte al Museo 2, ora nelle sale, è cambiata la battuta su Berlusconi, pronipote cinematografico di Napoleone, anticipata da sorrisi, canzoni e TV, tutta quella roba. Dice, ho tanti discendenti in Italia, dice Napoleone nel film. Uno di loro è alla mia altezza, un pezzo grosso, è un uomo molto potente e spiritoso. Una volta cantava sulle navi, questa è la battuta che dice Napoleone, riferendosi ovviamente a Silvio. Un piccolo giallo è nato sulla battuta successiva. Al protagonista, cioè Ben Stiller, che diceva di non conoscerlo, cioè non lo conosco, Napoleone rispondeva, eppure lo conoscono tutti, e c'è pure chi lo ama. In sala la battuta invece suona così. Eppure lo conoscono tutti, e tout le monde lo ama. Cioè tutti, in francese per dire tutti, dicono tutto il mondo. Tout le monde lo ama. Un cambiamento piccolo ma significativo. Come dire, c'è anche chi lo ama, come dire, figurati addirittura, invece tutti lo amano, c'è già una certa differenza, no? Perché questa battuta risulta diversa dall'originale, da come doveva essere? Ebbene, chi è andato al cinema dice qua, se ne è accorto, forse. La versione pubblicata da Sorrisi e Canzoni risulta però un documento ufficiale, la lista dialoghi usata dai doppiatori. Fino a un certo punto della lavorazione il dialogo è stato quindi quello riportato da Sorrisi, cioè la prima versione. Chi e perché allora ha cambiato la battuta? Ma sempre lui, no? Che lui ha il tempo di fare tutto, di andare con le minorenni, secondo loro fra tutti a Berlusconi, corrompere persone, fare l'Italia, il terremoto, Napoli, Roma, ora dice Roma le sporca come una città africana, ma c'è tempo anche per andare a cambiare le battute? Mamma mia. Vabbè, la versione americana, dice il presidente amministratore delegato della 20th Century Fox, alcuni personaggi facevano riferimenti storici a eventi o personaggi poco conosciuti e perciò cambiando alcuni dialoghi abbiamo cercato di aggiungere un sorriso dove altrimenti non ci sarebbe stato. In quel dialogo, in particolare per la versione definitiva, la nuova battuta ci è sembrata più carina e che suonasse meglio con quel tout le monde che dona un aroma francese alla battuta. Tout le monde, lo ha. Caro amministratore delegato, questo non è un voler rendere una battuta più francese, più carina. È una leccata di Urso, diciamo le ossa come le stanno. Ma non è lui, non è Silvio. Sono quelli che lo leccano, capito? Che in più ci sono anche lì. A morte i leccatumi! Com'è possibile? Com'è potuto succedere che si rompesse un pezzo così? Com'è potuto succedere? Peraltro, ecco una cosa che riguarda noi da vicino, spremuti dalle multe, spremuti dalle multe, boom di contravvenzioni nel 2008, spremuti, ma attenzione, qual è la città in cui si fanno più multe? Bravi, l'avete appreso dai telegiornali anche ieri sera, la città è Firenze, città delle multine, Firenze stanotte sei bella, e ti fa, c'è da pagare la capella, già, in cima a tutte le città italiane, per numero di multe, dobbiamo andarne fieri, perché noi facciamo rispettare l'ordine e la legalità. E qui ci vorrebbe anche una rima sulla mamma di qualcuno. Va bene, per dire, no? O come mai? Le maggiori multe che vengono fatte sono per divieto di sosta. Poi ci sono altre cose, tipo limite di velocità, passare col rosso, cose così. Ma perché, mi chiedo, un po' ne avevo sentore, perché proprio Firenze? Che c'è a Firenze che porta, diciamo, chi dovrebbe stare dalla parte del cittadino, proteggerlo, aiutarlo, porta invece questa forza, magari in divisa, o anche quelli senza divisa, quelli che ti vengono lì proditoriamente, i vigilini, contro il cittadino, perché dovrebbero stare dalla parte del cittadino e garantire magari una sicurezza nei confronti di chi tanto sicura la città non la fa essere. No, ci si accanisce perché la macchina è messa in divieto di sosta, Perché magari passi davanti a un autovelox tarato sui 50 all'ora o sui 40 sui ponte all'indiano, Via. Ma vergogniamoci di questo primato, di questo triste, ma direi di più, tristo primato. Boh, contenti noi, no? Come se non bastasse Firenze, città paralizzata dai cantieri stradali. Meglio di notte che? In che senso? Lavorare di notte? I lavori in pieno giorno, molti disagi, progetto del comune, cambiare gli orari degli interventi? Si può! Si faccia! Certe cose si possono fare e si dovrebbero fare di notte. Il traffico è arrivato a un punto che è impossibile anche fare un minimo lavoro in certi orari. Facciamo di notte. Lo so che costa di più far lavorare la gente di notte, E costa di più. Per esempio, le prostitute, no? Ma vai via. Vo dietro. A vedere che c'è qui, Che c'è qui? Vediamo, Deve apparire qualcosa, ecco, appare. Appare. La religione è una pezza che l'uomo mette su un buco per il quale la scienza non ha risposte. Se però ci affidiamo al mistero, abbiamo comunque le mani vuote. Bella questa. G, sei il migliore, e vi dico, perché non invitate qualche ospite famoso in studio? Già, è vero, perché non invitiamo, io pensavo a Napoleone, Einstein, magari, e poi ancora, via all'abolizione dell'espressione assolutamente sì, non se ne vuole più. Via all'abolizione dell'espressione, sì, basta con assolutamente sì, sono d'accordissimo, si può dire assolutamente no, ma assolutamente basta anche per il sì. L'ultimo qui, via se c'ho più tempo, oggi un giorno o l'altro ti acchiappano e ti sistemano, però al telefono sei forte, kiss, è un bacio, ma chi se ne frega, sono 25 anni che mi vorrebbero acchiappare, ma io rispondo sì. Acchiappatemi pure. Sì, ma magari domani. Ciao la gente. Fortuna. Ciao.
Ciao, vieni qui. Ciao. Dimmi sì. Ciao. Vieni qui, dimmi sì. Sì, così. Ciao G. Come va?